Newsline Estate. Alle 8:04 partiamo con la newsline di quest'oggi, lo facciamo con le previsioni del tempo. Daniele Grifoni dell'AMA, buongiorno, ben trovato Daniele.
Sì.
Daniele, raccontiamo la giornata che ci aspetta e un po' le tendenze.
Sì, dicevo buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda la giornata, è caratterizzata da alta pressione, con quindi cielo generalmente sereno, temperature massime in ulteriore aumento rispetto a ieri, quindi si prevedono punte massime fino anche a 36-37 gradi nelle pianure dell'interno. Poi nella giornata di domani queste temperature potranno subire un ulteriore aumento, si potrà raggiungere anche i 38 gradi in alcune zone dell'interno. Per quanto riguarda i venti, sono deboli, i mari generalmente quasi calmi o al più poco mossi. E la tendenza poi è caratterizzata comunque da condizioni stazionarie per gran parte della settimana. Si segnala, ecco, tra venerdì e sabato un possibile aumento della nuvolosità sulle province più settentrionali, ma tuttavia non sono previste precipitazioni. Ci sarà tra sabato e domenica anche un temporaneo calo delle temperature, ma poi nella prossima settimana è previsto un nuovo aumento termico con una nuova ondata di calore, probabilmente anche piuttosto significativa.
Daniele Grifoni, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Meno male che c'è un
Periferico Festival, spiagge urbane a cielo aperto. Nella periferia nord-ovest di Firenze, i cortili del Teatro delle Spiagge e dei condomini delle piagge diventano palcoscenici all'aperto. Teatro, danza, musica e laboratori a cura di Teatri d'Imbarco per l'estate fiorentina 2024. Info e programma teatridimbarco.it.
Mercoledì 10 luglio nel cortile del Teatro delle Spiagge l'America della compagnia Catalyst. I viaggi intensi di due donne comuni, uno verso l'America, l'altro da lì verso l'Italia, attraverso un'elaborazione scenica e sonora unica ispirata ai loro diari privati.
Mettete dei fiori nei vostri cannoni.
Una festa di pace e lotta al galluzzo. Rifondazione Comunista Sinistra Europea presenta anche quest'anno la festa di liberazione. Dal 9 al 14 luglio al Galluzzo, presso i giardini di Viale Tanini. Tutte le sere, ristorante, pizzeria, bar, stand delle associazioni, spettacoli e dibattiti. Info prcfirenze.org.
Grande Mobili.
I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio al Teatro Romano di Fiesole, due serate dedicate al capolavoro di Melville. Sul palco la meravigliosa capacità narrativa dello scrittore Pietro Grossi, affiancato dall'attore Lorenzo degli Innocenti e da Lucia Sargenti al pianoforte. I racconti del mare, Moby Dick, giovedì 11 e giovedì 18 luglio alle 21:15 al Teatro Romano di Fiesole. Info estatefiesolana.it.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana, www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Venerdì 12 luglio dalle 19:30 in Piazza Poggi a Firenze, concerto e lotta. Tre anni di ex GKN, dare la spallata al muro di gomma. Stipendi, commissariamento dell'azienda, legge regionale, transizione climatica, talk con Valerio Mastandrea e poi Sic Tamburo, Banda Bassotti, Eugenio Cesaro, Cimini, Tach Nazari, il 12 luglio a Firenze, sotto la torre di San Nicolò. Abbiamo fame di un mondo nuovo.
E so che sai che un giorno cambierà.
Grande musica per estate fiesolana. Martedì 9 luglio, Corey Henry, fuori classe dell'organo Hammond, cantautore profondo e visionario, vincitore di 3 Grammy Awards con Snarky Puppy. Blues, soul, R&B, afrobeat, jazz, con uno dei più straordinari talenti della scena musicale. Venerdì 12 luglio, Sergio Cammarieri con il suo gruppo e la Medit Orchestra. In concerto le canzoni più famose del poliedrico cantautore, a cavallo tra jazz, musica pop e canzone d'autore. 9 luglio, Corey Henry. 12 luglio, Sergio Cammarieri. Info e prevendite ticketone.it e eventimusicpool.it. Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram.
Giovedì 11 alle 21.30 World Music Brasiliana. Cavaquinho e Soro con il concerto del polistrumentista Enrique Cases. Controradio.
Alle 8.13, dicevamo nelle anticipazioni, torniamo a parlare dell'emendamento sull'introduzione dell'obbligo di vaccinazione per gli under 16 e i minori non accompagnati proposto dal senatore della Lega Claudio Borghi, che vorrebbe abolire la legge Lorenzini che prevede l'obbligo vaccinale per iscriversi all'asilo. Il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Firenze, Pietro Dattolo, si è detto molto preoccupato. Buongiorno a lei, dottore, ben trovato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Preoccupazioni derivano da che cosa? Ci racconta quello che potrebbe accadere secondo lei?
Sì, le preoccupazioni mie di tutta la comunità scientifica sono queste, cioè che una diminuzione della copertura vaccinale potrebbe creare un'accelerazione della diffusione di malattie come il morbillo, che sono malattie molto serie. Se si scende sotto un tasso di vaccinazione limite, la diffusione del virus, specie del morbillo, è molto galoppa, insomma, prende molto piede. E il morbillo, per esempio, è una malattia molto seria.
Tra le altre cose, come dire, noi abbiamo una visione anche molto limitata, non abbiamo idea di quello che accade nel mondo a proposito di alcune malattie, come appunto, sì, appunto il morbillo, dove nel mondo accadono cose devastanti praticamente per la salute dei bambini. Pensiamo anche all'appello dell'UNICEF e dell'OMS.
È assolutamente così. Si stima che il morbillo faccia più di 110.000 morti ogni anno. Il morbillo è una malattia molto importante, con delle importanti complicanze, quindi con un elevatissimo indice, si dice in termine tecnico, di morbilità e di mortalità. E quindi la protezione dei bambini, soprattutto i bambini sotto i 5 anni, è fondamentale, molto importante per limitare i danni di questa malattia, per sconfiggere questa malattia. Purtroppo siamo ancora molto lontani da farlo.
Ma lei su cosa riflette quando abbiamo sentito dire in questi anni, in questi mesi, che i vaccini, per esempio per il Covid, per i bambini, erano inutili, eccetera eccetera? Cioè, probabilmente questo riguarda i bambini e riguarda chi sta attorno ai bambini anche.
Si riguarda tutta la popolazione, non solo i bambini. Ripeto, non è solo il mio pensiero, ma il pensiero di tutta la comunità scientifica. I vaccini sono stata una grandissima conquista di tutta l'umanità per combattere alcune malattie terribili. Il Covid ne è stato un esempio, per cui i paesi, l'altra riflessione che mi viene è che in Europa, per esempio, i due paesi che hanno l'obbligo vaccinale, che sono Italia e Francia, la situazione va meglio dei paesi dove l'obbligo vaccinale non c'è. E il morbillo sta, per esempio, malattia come il morbillo, diciamo, ci riferiamo al morbillo perché è quella più grave, non la più grave, ma una delle più gravi di tutte queste 10 malattie per cui c'è l'obbligo vaccinale. Negli ultimi anni sta avendo delle recrudescenze, degli aumenti di percentuali in tutta Europa, anche in Italia. E un lieve aumento c'è stato nel 2023 e nel 2024 ancora rispetto al 2022, ed è collegato strettamente alla diminuzione della percentuale di vaccinati. Cala leggermente il numero dei vaccinati, aumentano i casi.
Senta, ci avviamo verso un mondo dove il tema dei microrganismi e di quella percentuale di microrganismi patogeni e pericolosi per noi rischia di complicarsi enormemente. Un mondo di 8 miliardi di persone, lo scenario rischia di complicarsi e avremo probabilmente di fronte altre epidemie, altre pandemie e altre cose del genere, diciamo così. Non siamo riusciti, come dire, a tenere insieme una comunicazione, una comunità intorno a questa storia negli anni passati, probabilmente.
Ecco, sì, ahimè, le preoccupazioni ci sono, però noi siamo fiduciosi anche nei progressi della scienza, e quindi però è una questione politica, come dice lei, la sanità è anche una questione politica, e soprattutto una questione politica, quindi ci vogliono anche delle scelte adeguate che supportino i progressi scientifici. Però ecco, quindi piani pandemici adeguati in Toscana si sta facendo, si sta discutendo in questi giorni, in Italia per fortuna si stanno aggiornando, e come dice lei, collaborazione fra tutti i popoli, perché ormai ci avviamo verso una forma globale, vista la diffusione, la comunicazione tra i vari popoli. È proprio così come dice lei, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di One Health in questo caso, quindi pubblica salute, quindi da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dei cambiamenti climatici, che sono fondamentali, sono importanti per anche le malattie, ecco, la diffusione delle malattie.
A proposito di quanto stiamo dicendo, avete rivolto un appello ai parlamentari toscani, alcuni hanno già preso posizione per quello che riguarda appunto la posizione invece proposta dalla Lega, dall'emendamento di Claudio Borghi per la questione dell'interruzione dell'obbligo vaccinale per gli under 16. Pietro Dattolo, grazie per le sue riflessioni davvero e per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie a lei.
Grazie a Pietro Dattolo, il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze e Provincia. Le 8:22, la neosindaca di Firenze Sara Funaro ha convocato per il 16 luglio il primo consiglio comunale dell'amministrazione di recente elezione. In occasione di questo appuntamento è prevista anche la presentazione della nuova giunta comunale. Tra gli altri però resta al momento problematica, diciamo così, la casella tra virgolette dedicata all'assessorato alla cultura. Sempre stato un nodo non semplice da sciogliere nelle varie giunte che si sono succedute in questi decenni. Allora, professor Sergio Givone, filosofo, già assessore alla cultura del Comune di Firenze, buongiorno a lei, bentrovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, grazie a voi.
Professore, questi sono giorni in cui si fanno nomi, noi invece di fare nomi parliamo di contenuti. Secondo lei un buon assessore alla cultura oggi, nel 2024 a Firenze, dopo tutto quello che ci siamo detti sull'overtourism, eccetera, eccetera, che qualità, che caratteristiche, che competenze dovrebbe avere?
Ma soprattutto una, io credo, quella di chi fa cultura a nome proprio, e non tanto un manager, un gestore della cultura, ma un intellettuale. Diciamo pure un professore, lo dico non perché io appartenga a questa schiera, a questa casta, ma perché credo che appunto un professore, un artista, un regista, loro sono quelli che sanno davvero che cos'è cultura, che la fanno, che si misurano a nome proprio con la cultura. Loro potrebbero essere dei buoni assessori alla cultura. E i manager si occupino di economia piuttosto che di cultura. Gli amministratori hanno molto da fare, ma in altri campi.
Un manager potrebbe essere un affiancamento interessante, diciamo, per la gestione dei conti, per il fundraising, lì dove c'è da trovare dei finanziamenti. Però questa è una figura diventata certo preeminente e assoluta invece.
Ma intendiamoci, uno che voglia fare l'assessore alla cultura deve fare i conti con la realtà economica, e quindi competenze manageriali le deve avere. Però è bene che queste competenze siano di altri, che appunto, come lei diceva, che qualcuno affianchi l'assessore alla cultura, ma l'assessore alla cultura faccia cultura soprattutto, si misuri con la realtà culturale.
Anche perché negli ultimi tempi la cultura è quantità. Cioè una gara a chi fa più cose, a chi fa più eventi, a chi fa più biglietti. Abbiamo visto anche le polemiche, diciamo. No, forse questo è il nodo.
Il nodo è proprio questo. Esattamente. Il modello che sta alle spalle è quello dei direttori dei grandi musei. Si è voluto qualche anno fa affidare i grandi musei non a degli storici dell'arte, ma appunto a dei manager, degli operatori culturali, che erano magari anche storici dell'arte, ma soprattutto gestori di questo grande patrimonio, il più grande di cui noi disponiamo, il patrimonio culturale, per fare più biglietti, perché si trattava di sfruttare al meglio questo patrimonio. Ma non è questo che va fatto oggi dobbiamo fronteggiare un fenomeno come quello chiamato l'overtourism, l'iperturismo, di frequentatori di musei ce n'è anche troppi, lo dico polemicamente, ma spero di non essere frainteso. Il problema è come queste persone frequentano i musei. Li frequentano perché una cosa che va fatta, il museo come un bene da consumare, esattamente come tutti gli altri beni, o bisogna imparare, capire, studiare, bisogna che qualcuno aiuti tutti noi a capire che cosa è davvero un museo. Il direttore di museo questo deve fare anzitutto, ma per fare questo deve appunto avere quelle competenze di intellettuale, di professore,
di studioso,
di uomo di cultura che fa cultura a nome suo, non a nome di qualcun altro.
Come il nuovo direttore degli Uffizi, probabilmente, che è autore di saggi estremamente importanti sui temi di cui ci stiamo parlando questa mattina, il recente e nuovo direttore degli Uffizi. Lei un nome in mente non ce l'ha, ovviamente?
No, preferisco
lei ce l'ha
come assessore alla cultura?
Sì.
No, o meglio, ce l'ho, ma ne ho tante persone sono perfettamente in grado di fare questo lavoro. Vanno scelte però tra quelle che davvero sappiano farlo. un manager, un gestore di grandi flussi turistici, uno capace di moltiplicare i numeri dei visitatori di un museo, forse non è la persona più adatta, anche perché di numeri alti ce ne sono già anche troppi.
Ecco, sì, speriamo di aver dato un buon suggerimento. Professor Gibone, grazie per essere stato con noi, buona giornata a lei.
Grazie a lei.
Un minuto alle 8:30 all'appuntamento con il giornale radio di Popolare Network.
Le 8:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra in Ucraina è di 4 morti, circa 20 feriti. Al momento il bilancio dell'attacco avvenuto nella notte in alcune regioni russe di confine. A dirlo sono le autorità locali di Rostov, Belgorod e Voronezh, secondo cui Kiev avrebbe lanciato decine di droni nei loro territori. L'operazione arriva a poche ore dal massiccio bombardamento russo, uno dei più pesanti da mesi, che ieri ha fatto almeno 37 morti e 170 feriti, centrando anche un ospedale pediatrico di Kiev. Il conflitto e gli ultimi raid saranno al centro oggi del vertice NATO che si apre a Washington, uno dei summit più importanti degli ultimi anni, perché potrebbe essere l'ultimo per Joe Biden e il segretario generale della NATO Stoltenberg, che sarà sostituito da Mark Rutte. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato misure per rafforzare la difesa aerea ucraina. Il Dipartimento di Stato americano ha anche annunciato che Washington fornirà alla Polonia un prestito di 2 miliardi di dollari per l'acquisto di aerei da combattimento, sistemi missilistici antiaerei e carri armati, allo scopo di rafforzare il fianco est della NATO. In Francia il Fronte Popolare, tra voglia di fare presto il proprio nome come premier e le condizioni poste da Mélenchon, i macronisti divisi tra destra e sinistra, il dopo voto è un serrato dibattito sulla ricerca di una maggioranza che possa tenere in Parlamento dal prossimo 18 luglio. Il servizio da Parigi.
Discussione interminabile, trattativa serrata da 24 ore dall'annuncio domenica sera dei risultati elettorali che piazzavano il nuovo Fronte Popolare primo gruppo parlamentare della nuova Assemblea Nazionale. I partiti della sinistra discutono appunto praticamente senza soluzione di continuità per mettersi d'accordo sul nome del candidato premier da proporre a Macron sulla lista dei possibili ministri, nonché sul nome da candidare per la presidenza del Parlamento. Socialisti, verdi e comunisti, che tutti insieme pesano un po' più che la sinistra radicale di Mélenchon all'interno del blocco popolare, vorrebbero una decisione rapida e un candidato premier che sia una figura di equilibrio per poter convincere in Parlamento e andare a pescare voti magari tra i deputati della sinistra, dei macronisti. Mélenchon, a cui forse l'accordo importa meno che la battaglia per l'egemonia sinistra, vuole garanzie sull'applicazione integrale del programma comune e un membro del suo partito alla testa del governo, due condizioni che rendono forse appunto volontariamente la trattativa difficile. Macron dall'altra parte scommette sulla rottura del nuovo Fronte Popolare per recuperare la sinistra moderata nel suo progetto di grande coalizione, ma allo stesso tempo fa i conti con la fonda interna, l'ex maggioranza macronista, ormai a ruota libera, in cui ciascuno fa già i conti sul dopo Macron, con in prospettiva le presidenziali del 2027. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
18 misure cautelari per 57 indagati e 131 milioni di euro sequestrati a due società. Sono questi i primi risultati di una operazione della Direzione Investigativa Antimafia in corso da questa mattina contro due associazioni mafiose radicate a Roma e accusate, oltre alle consuete attività di spaccio, di usura, detenzione di armi da guerra. Sarebbero state una vera e propria centrale di riciclaggio nella capitale e nel Lazio per i clan di Camorra Mazzarella, D'Amico e Senese e per le cosche dell'Andrangheta Mancuso e Mazzaferro. Nel corso della mattina la Procura di Roma chiarirà i contorni dell'operazione. Negli Stati Uniti 8 persone sono morte dopo il passaggio dell'uragano Beryl che si è abbattuto nelle scorse ore sul Texas e sulla Louisiana, lasciando senza luce quasi 3 milioni di famiglie. Beryl è arrivato nel sud degli Stati Uniti ieri mattina come uragano di categoria 1, ma da allora è stato declassato a tempesta tropicale. Aveva già provocato almeno 10 morti nei Caraibi nel suo passaggio nei giorni scorsi. Infine le previsioni del tempo per le prossime ore. Giornata molto molto calda oggi con bollino arancione a Roma, Perugia, Latina, Frosinone e Rieti, gialla in altre 17 città, soleggiato su gran parte dunque d'Italia. 8 e 34 minuti è tutto per il momento, le notizie tornano alle 9.30, buon ascolto.
Network.
Caracol goes to Scotto. Il Caracol si trasferisce al Giardino Scotto di Pisa per 3 grandi concerti. Giovedì 25 luglio, Virginiana Miller, la band cult della scena indie rock italiana. Sabato 27, dalla California, i Black Heart Procession, con le loro inconfondibili atmosfere crepuscolari. Domenica 28, Alabaster de Plume, il compositore, sassofonista, attivista, poeta e oratore da Manchester. Biglietti 15 euro a concerto in prevendita su oheavens.com e in cassa la sera dei concerti. Info, canali social Caracol Pisa.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 11 luglio incontro con Donne Insieme per la Pace e a seguire Enrico Fink e i solisti dell'orchestra multietnica di Arezzo in concerto.
11 lune a Peccioli. Fra giugno e luglio concerti, teatro, spettacoli e tanto altro all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info e biglietti su fondarte.peccioli.net. Giovedì 11, Luca Sofri annuncia i finalisti del Premio Vero, dedicato ai migliori libri che raccontano la realtà. Venerdì 12 e sabato 13, The Divine Comedy e Deacon Blue in concerto.
Florence Dance Festival, 35ª edizione, fino al 23 luglio a Firenze nel Chiostro Grande della Basilica di Santa Maria Novella. Mercoledì 10 luglio alle 21.30 a Bohème, la nuova produzione targata Florence Dance Festival in omaggio al centenario della scomparsa di Puccini. Venerdì 12 alle 21.30 Anbetat Romani con Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez e Sofia Vaseruk in Prelude, danze al pianoforte. Info e programma completo su florencedancefestival.org.
Calenzano Estate. Musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Contro Radio.
43, raccontammo la storia di Fatima Idari con un podcast per raccontare la storia di Fatima e della fuga dall'Afghanistan durante la presa del paese da parte dei talebani, del lungo percorso di inserimento seguito dal COSPE, poi la fine dei progetti di accoglienza, la ricerca di un lavoro stabile. Come è andata a finire quella storia? Fatima, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Salve, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Oh, grazie per l'invito.
Grazie per aver accettato e grazie anche ad Anna Meli.
Buongiorno.
La presidente del COSPE che mi correggerà dicendo Fatima e non Fatima, probabilmente. Però non abbiamo tanto tempo, perché la buona notizia è che Fatima c'ha da lavorare, se ho capito bene, giusto Fatima?
Sì, fortunatamente. Grazie ad Anna Melli, che ha collaborato proprio con Firenze Parcheggi, e per fortuna ho trovato questo lavoro da centrale operativo a Firenze Parcheggi, e fortunatamente mi trovo bene e il lavoro mi piace. E diciamo, per il momento sarà questo contratto, e per dopo sicuramente mi vedo di continuare e fare un contratto stabile, diciamo, ecco.
Anna Meli, una bella storia questa, com'è andata? Ci racconti il tuo punto di vista.
È una bella storia perché sicuramente, diciamo, allora, noi abbiamo rilanciato un messaggio che era quello, appunto, che la finiva l'accoglienza in Caritas, che avevano accompagnato questo bel percorso di Fatima in questi anni, attraverso anche una serie di contatti, di appelli che abbiamo fatto. Un appello l'abbiamo fatto insieme a te, Raffaele, alla radio, e poi è stata raccolta da un'ascoltatrice che ha sentito la storia e quindi ha offerto, tramite, appunto, prima scrivendoci una mail e poi chiamandoci e entrando in contatto, ha offerto questa possibilità a Fatima di lavorare. E parallelamente, insomma, una collega del COSPE aveva lanciato anche l'idea, insomma, aveva la possibilità di un'ospitalità di una stanza, diciamo, per vivere insieme, e quindi abbiamo trovato una soluzione, diciamo, al problema della fuoriuscita in accoglienza di Fatima, che ovviamente, diciamo, ha un percorso talmente straordinario che andava premiata, perché effettivamente, come sentite, ha un livello di italiano altissimo, si è impegnata tantissimo in questi anni, insomma, per un inserimento positivo nella nostra città, e insomma si merita davvero anche un futuro, diciamo, che io le auguro migliore sicuramente ha tutte le carte in regola per avere un successo.
Fanemi una grande calciatrice adesso delle Bosche, prima delle Ratte, della nazionale afghana. Il lavoro ti permette di allenarti, Fatima?
Sì, 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 per fortuna, sicuramente, siccome sapevano bello della mia storia, e già come il mio altro nome come calciatrice afghana, ecco. Per quello lo già sapevano, e quando ho fatto il primo colloquio hanno detto: ah, quindi sei una calciatrice? Ho detto sì, e per quello dovrei dirvi che io vorrei seguire allenamenti e continuare ad allenarmi. E per fortuna mi hanno dato questa possibilità anche di collaborare con i turni, in modo che mi permetta di... e mi consenta di continuare sia con gli allenamenti, e anche un'altra cosa molto importante, la patente.
La patente di cui siamo occupati con un altro approfondimento in questo momento è difficile da prendere per problemi alla motorizzazione, diciamo così. No, non so se anche tu stai avendo questo problema. Però sicuramente, come dire, Fatima, il tema della patente, del lavoro, della lingua, del fatto che fai parte di una squadra che è importante, Firenze è parte di un cammino che stai facendo.
Sì, esatto, sicuramente per costruire, diciamo, un futuro per me, e sia per essere completamente autonoma e vivere, diciamo, una vita normale, no? E avere tutti i diritti come avrei voluto avere in paese mio, stato tolto, e ho dovuto venire a costruire con tutti i sogni che avevo in un paese, in un'altra cultura, che per fortuna sono stata accolta e mi sento completamente libera da fare quello che volevo e voglio.
Ti auguriamo buon lavoro, Fatima, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Questo è il lieto fine, diciamo così, in realtà è un tassello bello e importante di un percorso più ampio di Fatima Hidari, appunto dall'Afghanistan. Però Anna Meli, se hai ancora 3 minuti per fermarti con noi, vorrei però cogliere l'occasione oggi che sei con noi collegata per ampliare il discorso intorno ad un'altra questione che si sta ponendo, si dovrebbe porre con forza, che è quella dei minori non accompagnati. Un mese fa un'inchiesta del Guardian molto interessante dal punto di vista britannico, ma che raccontava comunque una storia che ci riguarda. Il giovane che si è il Freddy, il ventenne tunisino che si è tolto la vita a Solliciano giovedì scorso, a quella provenienza lì, anche se aveva 20 anni, eccetera eccetera. Abbiamo 17 minori che spariscono ogni giorno in Europa. Stiamo ingrassando ed ingrossando le file del racket. Qual è il vostro punto di vista, il vostro osservatorio su questa vicenda?
Sì, no, anche noi, come tante altre associazioni che si occupano di tematiche migratorie, notiamo un incremento di arrivi di giovani, appunto minori, e parallelamente, invece che aumentare delle misure a sostegno dell'inserimento e anche della tutela e protezione di questi, appunto, minori in stato anche di fragilità, a livello governativo si diminuiscono, diciamo, queste misure e si inaspriscono le misure, diciamo, sicuramente di contrasto appunto agli arrivi, ma anche all'inserimento e quindi all'accoglienza. Ci sono state, appunto, misure assurde di diminuzione delle protezioni, delle tutele per quanto riguarda i minori, un andamento che va assolutamente al contrario di quelli che sono i numeri in arrivo, per cui anche gli enti locali, oltre che le associazioni che gestiscono l'accoglienza, sono in grossa difficoltà da questo punto di vista. E questo ovviamente però crea dei problemi, perché poi appunto noi abbiamo raccontato la storia di Fatima, che è stato un percorso di accompagnamento anche grazie alla Caritas, molto lungo, articolato, di sostegno. Ma se questi processi di accompagnamento non vengono fatti, specialmente quando hai un'età così giovane, questo può creare dei grossi problemi. Appunto, a parte essere vittime di racket e di traffici, ovviamente i percorsi di inserimento richiedono risorse e richiedono appunto dei tempi di accompagnamento adeguati per arrivare all'autonomia. E noi sappiamo, soprattutto a Firenze, che non solo c'è una difficoltà ovviamente nell'accompagnamento, di avere le risorse adeguate per farlo, ma che è una città difficile per trovare degli spazi di autonomia. Sappiamo la questione della casa è una questione enorme, non solo ovviamente per i giovani, diciamo, stranieri, ma un po' a livello generale. Insomma, si sommano delle difficoltà sociali che noi dobbiamo assolutamente assumere e che il governo centrale dovrebbe assolutamente gestire e poter gestire. Le capacità ci sono, le buone pratiche ci sono. Dopo tanti anni, ecco, non è assurdo che a livello nazionale non si investa, diciamo, per un'adeguata accoglienza, perché questo poi dopo crea invece un clima, una coesione sociale diversa rispetto a quello che troviamo sul territorio. E quindi, diciamo, purtroppo è anche una volontà di non investire in questo ambito.
Anna Meli, grazie, buon lavoro, buona giornata, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Ti ricordi che nebbia ci ha seppelliti una settimana? Ricordi che abbiamo sbagliato strada e risalendo la valle abbiamo scoperto che il cielo era sgombro, eppure nemmeno lì sotto, neppure lo schifo d'inverno, nemmeno l'inferno vorrei starti lontano, te lo dico più piano, lo penso ogni volta che devo partire, è sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto, è bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci, cazzo se mi piaci, sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà, sei la mia città, fuori dal tempo, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà. Qualcosa cambierà, qualcosa nascerà qui. Ma quanto tempo è passato, è ricominciata l'estate, tutto si ripete, me ne vado lontano e non scrivo e non chiamo. E non so bene se voglio partire, è sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto, è bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci, cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo dentro e se succederà. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo. centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo dentro se succederà.
Almeno 559 bambini sono stati uccisi in Ucraina e altri 1449 sono rimasti feriti dall'inizio della guerra con la Russia, lo riferisce l'ufficio del procuratore generale citato da Ukraine Inform. Il nuovo bilancio include 4 bambini morti ieri a Kiev a causa del massiccio attacco missilistico russo che ha colpito l'ospedale pediatrico della capitale. La Reuters ha riferito che negli attacchi russi di ieri in Ucraina nel complesso le vittime sono state 41.
All I want to do is to fly away with you.
Il primo festival musicale nel Borgo delle Camelie. Sul palco del Centro Culturale Compitese, venerdì 12 luglio, canti randagi e Afropiasa Orchestra. Sabato 13, L'Amante. Domenica 14 luglio, l'inedito duo Emma Nolde e Alberto Bianco. E prima dei live, apericena con DJ set. Hico Music Festival a Sant'Andrea di Compito, Lucca. Info, biglietti e pre-order su camelielucchesia.it. Sostieni la specola con il 5 per 1000 all'Università di Firenze. Quest'anno il museo ha riaperto con nuove collezioni e un inedito percorso tra arte e scienza. Con la tua firma potrai aiutarci a riqualificare il Salone delle Commedie nella parte più antica del complesso. Per il 5 per 1000 scegli l'Università di Firenze. Un tesoro della città può tornare a splendere grazie al tuo aiuto.
Il Centro Pecci di Prato presenta Colorescenze on the Road, un programma di attività che arricchisce la mostra Colorescenze, Artiste, Toscana, Futuro, con un'inedita esperienza dell'arte e della Toscana fuori dal museo. Mercoledì 10 alle 10 il Ravaneto, workshop di ceramica e incontro con l'artista Chiara Camoni a Pietrasanta. In programma inoltre giovedì 18 a Cortona studio visit Giulia Cenci, venerdì 19 a Reggello trekking e camminata con Francesca Banchelli. Info e prenotazioni centropecci.it. Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024. Ogni mercoledì dalle 18.30 allo spazio Ultravox di Firenze, favole e merenda. Narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi.
Giovedì 11 alle 21 al Centro Giovani Sonoria in Via Canova, Guerrilla Girl, l'arte di comportarsi male, con Angela Antonini, ispirato alla performance art americana. Anni 70, la musica come rivoluzione. Programma completo su teatrodelledonne.com.
Vivere, viaggiare, volare, non aspettare. Vai su toscanaaeroporti.com e scegli una delle 90 destinazioni dirette da Firenze e Pisa. Preparati a partire con Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
Jack Brel, be gentle with me. I want less of the same. I'm not born on a spike, a man amongst worlds, a man in real life. I wasn't content being just another man in my dreams. I've watched my body suffer in front of men built like wire, thrilling sick leave, inglorious men, fulfilling as a dry heave. I've seen their question marks, let's hear their footsteps. For all of my life, they played me for jokes. Someone called King took us disco dancing. He was a dressmaker's son. He was different, that one. He did an uncanny Frankie Valli as he cracked a can open. We'd get drunk in the north. He said music meant war. I watched my body suffer in front of men built like wire. Sick leave, inglorious men, fulfilling as a dry heave. I've seen their question marks, let's hear their footsteps. For all of my life, they played me for jokes. My shame flashed back in Protestant glass, heard skips in the track. Things must pass. I paid my respect to the snakes in the grass, and I never tire. Will I never tire of fronting men built like wire, thrilling a sick leave, inglorious men, fulfilling as a dry heave. I've seen their question marks. Let's hear their footsteps. For all of my life, for all of my life.
Le 9:05 minuti, restate con noi, la Newsline prosegue fino alle 9:30, poi arriva Mirko Roppolo, avremo Benedetto Ferrara con noi, trovate le interviste, gli aggiornamenti sulle questioni che riguardano non soltanto la Toscana su controradio.it, i nostri podcast, tutte le informazioni musicali, andate sul nostro sito internet, continuate a seguirci sui nostri social.
Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia, parlo della mia, parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però ha la faccia mia, ha la faccia mia. Ero il suo modello, mi imitava sempre, riteneva fossi bello, sì questo lo ricordo, ma ora se lo guardo vedo solo nostalgia. O forse gelosia, forse gelosia. Oggi sono perso, non mi riconosco. Cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto. Evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto, e quanto sono brutto. Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto. Da che parte stai? Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via. Oggi sono perso, non mi riconosco. Cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto. Evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto e poi come mi resto. Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. E ti vedo molto spesso quando canto dentro al cesso, affacciato al finestrino, nel televisore spento. Quindi scusa se ti sembro una specie di tormento. È da un po' che ci rifletto, è da un po' che ci rifletto. E ti vedo molto spesso. Oggi sono persi dentro al cesso, non mi riconosco sul finestrino. Cerco nel riflesso sulla certezza che non c'è. Se ti sembro, e anche se mi sposto, di tormento lo segue il gesto che ci rifletto. Lo sguardo perché so che pensa che hai sbagliato tutto. Io quanto sei brutto, ma io sono lo stesso. Però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. Da che parte sto. Che parte stai?
Andiamo adesso a Prato e andiamo adesso a parlare di quanto accade in parallelo alla mostra Colorescenze Artiste Toscana Futuro. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato propone Colorescenze on the Road, un programma di attività che arricchisce la mostra attraverso un'esperienza dell'arte della Toscana inedita fuori dal luogo deputato del museo. La curatrice è Elena Maggini insieme al direttore Stefano Colicelli Cagol. Buongiorno, bentrovata Elena, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
Una bella operazione per raccontare la creatività diffusa e diffusa sul territorio.
Sì, diciamo che l'interesse della mostra, oltre a quella di raccontare una scena artistica, una scena toscana attraverso il lavoro delle artiste, voleva in qualche modo anche uscire dagli spazi deputati del museo, e questo ci è sembrato interessante fare, farlo proprio con delle attività che fossero, diciamo, nell'interesse delle artiste. Conoscenze on the road si suddivide in una serie di talk che coinvolgeranno anche in questo caso anche non solo le artiste, ma anche delle curatrici che lavorano in Toscana e con queste artiste hanno anche magari già collaborato, e una serie di attività che sono state scelte specificamente dalle artiste. Cominciamo domani con il workshop di Chiara Camoni. Chiara Camoni lavora con la ceramica. Questo workshop non è solamente un workshop di ceramica, ma è anche un incontro teorico su delle tematiche che poi sono fondamentali per Chiara Camoni. Proseguiamo la prossima settimana con uno studio visit il 18 da Giulia Cecci, e invece il 19 con Francesca Banchelli faremo un'attività un po' particolare, un trekking e una camminata nelle zone dove lei abita e che quindi in qualche modo informano anche la sua pratica artistica.
Questo è importantissimo perché porta il museo fuori dal museo, perché fa sì che il museo intercetti quello che c'è nei dintorni del museo, e non solo. Il museo non può essere, come dire, un luogo avulso dai territori e dai contesti.
Certo, questo è un po' l'interesse, è quello di creare delle relazioni diverse. Anche il Centro Pecce ha il coordinamento per il contemporaneo in Toscana, quindi diciamo che la sua operazione si applica sotto in varie modalità diverse. Ci è sembrato che poter coinvolgere delle persone in delle esperienze in luoghi anche non strettamente legati al contemporaneo. Ci troviamo a Serravezza, andremo a Reggello, andremo a Cortona, quindi in qualche modo muovendosi all'interno della regione, cercando di coinvolgere delle persone diverse in queste attività, ci sembrava una modalità per affinché il nostro operato come anche coordinamento della regione potesse estrinsecarsi realmente.
Tutto questo accade intorno ad una mostra, però accade in parallelo ad una mostra che è Artiste Toscana Futuro Colorescenze.
Sì, la mostra Colorescenze appunto riunisce 12 artiste diverse per generazioni, per media impiegati, in qualche modo vuole fotografare un momento artistico, quello attuale, attraverso l'opera di artiste donne. Artiste donne perché ci è sembrato in questo momento potessero portare avanti delle tematiche collegate non strettamente diciamo al femminismo o all'ecologia, ma in qualche modo portare avanti un discorso racconta un certo tipo di interesse rispetto a dei materiali, rispetto a un modo di fare arte, e allo stesso tempo appunto fotografa una possibile scena artistica toscana. La mostra appunto negli spazi del museo si presenta come una collettiva di assonanze, di rimandi, un percorso quasi rizomatico all'interno, attraverso appunto le opere delle artiste.
Primo appuntamento, ricordiamolo, di queste due linee di incontri Colorescenze on the road per domani, il 10 di luglio, con la partecipazione dell'artista Chiara Camoni. Elena Maggini, grazie, la curatrice di Colorescenze on the road con il direttore del Pecci di Prato Stefano Colicelli Cagol, e buona giornata, buon lavoro.
Grazie mille a voi.
Dal Corriere Fiorentino di quest'oggi, la storia della giornalista tedesca Laura Evert, che ha partecipato in collegamento ad un importante convegno per ricordare le stragi dimenticate, e durante il convegno sulle stragi dimenticate, le stragi nazifasciste della fine della Seconda Guerra Mondiale, la giornalista tedesca Laura Evert ha raccontato che su Wikipedia ha scoperto che fu suo nonno a ordinare la strage di San Polo. In famiglia non lo abbiamo mai saputo, verrò a chiedere scusa, ha detto. È una storia che mi riempie di tristezza, dolore e vergogna anche per la mia famiglia. La strage di San Polo, ricordiamolo, alle porte di Arezzo, è una di quelle stragi della drammatica estate del 44, insomma, il 14 luglio del 44 ci furono un'ottantina di vittime alla vigilia della liberazione della città. Due giorni dopo, la commozione durante questo convegno c'è stata proprio per queste parole un po' sorpresa pronunciate da Laura Evert, che fa la giornalista e che appunto è la nipote del colonnello Wolf Evert, il comandante della 274esimo reggimento della Wehrmacht, che ordinò il massacro. Era suo nonno, e la prima volta che una discendente dei protagonisti degli eccidi nazisti, spesso mai pentiti peraltro fino alla loro morte, nonostante le sentenze del gassolo dei tribunali italiani che gli pendevano sulla testa, si esprime con questa grandissima nettezza. Ha detto Laura Evert: dobbiamo ricordare, dobbiamo trovare la via della riconciliazione, l'orrore del fascismo non deve tornare mai più, serve la nostra consapevolezza. Questo è il convegno Stragi Dimenticate, che si è svolto a Civitella in Val di Chiana, con grandi protagonisti, dallo storico Carlo Gentile, per parlare proprio delle sentenze di condanna dei tribunali italiani a Palluccio, alle Mazzabotto, Sant'Anna, Civitella, naturalmente le grandi tragedie di quell'estate, e come dire, la caccia alla verità e ai colpevoli, che ha visto coinvolto appunto giornalisti tedeschi, tra cui anche Laura Evert, che ha raccontato la sua storia.
Yeah.
E a 4 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network con gli ultimi aggiornamenti nazionali e internazionali. Subito dopo, oggi parliamo di Orto Bioattivo, un progetto nato vicino a Firenze per la produzione sostenibile di ortaggi ed elevato valore nutraceutico attraverso un metodo di coltivazione che bandisce l'utilizzo degli agenti chimici e tutela il terreno e tutti i suoi microorganismi. Il progetto è finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e, oltre a permettere la raccolta di un bel po' di verdure sane e di stagione, riserva una parte importante alla ricerca dei benefici sulla salute umana e sul terreno. Ne parliamo con l'agronomo ideatore del progetto Andrea Battiata, con Rossana Mamberto, Inside Europe, subito dopo Popolare Network. Buona giornata.
It's only fucking midnight.